fare ancora un po' di strada questa sera e eventualmente appunto, poi proseguire. In ogni caso io, forse anche come capitò in primavera, costretto a rimanere a casa, e anche se eravamo soltanto in due, io ho sempre proseguito nella lettura dei testi che leggevamo a suo tempo. Adesso siamo alle prese con, dopo i primi due capitoli dedicati agli antefatti, la figura di Giuda è la figura che si impone dal capitolo 3 fino a tutto il capitolo 9, veramente fino al versetto 22 del capitolo 9. Le imprese di Giuda, questo è il titolo che vi suggerivo di dare a questa sezione, e sezione che poi si è venuta configurando per passaggi successivi. Da prima è stato presentato a noi il personaggio, poi dal versetto 10 del capitolo 3 le imprese di Giuda in Giudea, e leggevamo sino alla fine del capitolo 4. Qui ci troviamo e adesso capitoli 5, o meglio capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 68, le imprese di Giuda fuori della Giudea, fuori. C'è da tener conto del fatto che esiste un'emigrazione giudaica che si è venuta sviluppando in tutti i territori limitrofi. Naturalmente le imprese compiute da Giuda nel corso di quel paio d'anni ha provocato un certo subbuglio. Questi giudei emigrati in parte sono inseriti, in qualche caso addirittura parzialmente assimilati, in una situazione che dà spazio a un certo meticciato, ma c'è una ripresa di coscienza di quella identità che Giuda rivendica con quella particolare energia di cui ci siamo resi conto. Questo richiamo diventa motivo perché si sviluppino alcune tensioni in queste regioni e la popolazione maggioritaria assume un atteggiamento, non sempre, non allo stesso modo, un atteggiamento repressivo nei confronti di questa minoranza giudaica, tenendo conto del fatto che comunque il potere centrale, il potere del regno di Siria, Antioco IV e tutto il suo apparato istituzionale, per cui avere nel proprio ambiente, nel proprio territorio, una presenza turbolenta che sembra ispirarsi manifestazioni di ribellione intransigente, energica e anche in certi momenti vittoriosa, di cui ha dato prova Giuda, tutto questo non è vissuto come un fatto tranquillizzante, tutt'altro, e quindi una certa repressione, ed ecco che Giuda interviene al di fuori dei confini della Giudea. Perché? Delle incursioni da parte di Giuda presso i cosiddetti popoli vicini. Vedete che il capitolo 5 si apre esattamente con questa espressione, i popoli vicini. Popoli qui è in greco ethni, dunque è il termine che si usa per indicare le nazioni pagane, le genti. I popoli vicini, leggiamo adesso, quando sentirono che era stato ricostruito l'altare, ricordate la purificazione, quindi rinnovata consacrazione del Tempio a Gerusalemme, siamo alla fine del 164 avanti Cristo, mese di dicembre per noi più o meno, e dunque quando sentirono tutto questo, rinnovato il santuario come prima, fremettero di rabbia. Sono toccati da un sentimento di turbolenta preoccupazione, perché i giudei presenti nei territori abitati da questi altri, altre popolazioni confinanti reagiscono manifestando simpatia, interessamento, forse la propensione a sviluppare anche in questi altri territori atteggiamenti di ribellione verso il potere centrale. Quindi, vedete, dice qui, decisero di eliminare quelli della stirpe di Giacobbe, un atteggiamento che diventa, oltre che repressione, vera e propria persecuzione, anche se localmente, senza generalizzare, è evidente. Eliminare quelli della stirpe di Giacobbe che si trovavano in mezzo a loro e cominciarono a uccidere e sopprimere gente in mezzo al popolo. Allora Giuda mosse guerra ai figli di Esaù. Vedete, Giuda comincia a rendersi conto di quello che sta succedendo e interviene con delle incursioni rapide e anche molto ben mirate. Giuda certamente è un personaggio straordinariamente energico ed efficiente in tutte queste imprese, ce ne siamo già resi conto. Adesso, qui in questi primi versetti del capitolo 5, due rapide operazioni svolte da Giuda e dai suoi uomini, la prima in direzione sud, quando qui leggiamo i figli di Esaù nell'Idumea e nella Acrabattene, qui invece siamo in direzione nord, quel territorio che poi si chiamerebbe a Samaria, perché assediavano Israele in quelle regioni. Dunque Israele, quei giudei che sono emigrati, e sappiamo che il nostro autore tende a identificare come Israele, il vero e unico Israele, coloro che sono sintonizzati con l'insurrezione di cui è promotore Giuda, i suoi fratelli, la sua famiglia, a partire da Mattatia, il padre già morto. Dunque Israele inflisse loro un grave colpo e li umiliò e si impadronì delle loro spoglie e si ricordò poi della perfida dei figli di Be'an, che erano stati, questa è una popolazione di nomadi, carovanieri, che diventano al momento opportuno anche predoni, e questi figli di Be'an che erano stati di laccio e inciampo per il popolo tendendo insidie nelle vie, dunque anche in questo caso Giuda si muove rapidamente, azioni che sono occasionali ma assumono un aspetto particolarmente efficace, proprio perché Giuda sa dove colpire, e certamente gesti che qui ci vengono descritti sono segnati da una ferocia che in sé per sé non è affatto da ammirare, ma non c'è dubbio, bisogna che consideriamo il contesto, e in questo contesto prendere atto di come Giuda rivendica il valore dell'appartenenza all'unico popolo di Israele anche di coloro che vivono immersi ormai in un contesto che è determinato dalla presenza di una maggioranza pagana. E quindi qui stavo leggendo che nel versetto 5 quei tali, i predoni, i briganti, pressati da lui, si rinchiusero nelle torri ed egli si accampò contro di loro, li votò allo sterminio, diede fuoco alle torri di quella città con quanti vi stavano. E poi passò contro gli Ammoniti, dunque a oriente del Giordano, in territorio ammonita, e lì costituisce una testa di ponte, e vi trovò un forte contingente, un popolo numeroso, al comando di Timoteo. Timoteo è il governatore di quella provincia, e organizzò contro di loro molte azioni di guerra e furono sconfitti e annientati. Ma si tratta sempre di imprese momentanee, non sono vere e proprie campagne militari, e Giuda a questo riguardo, queste rappresaglie ripetute, maniera così capillare, percorrendo itinerari che nessuno riesce a prevedere, realizzano degli effetti molto gratificanti per il nostro personaggio e dunque per quella schiera di collaboratori che sta man mano crescendo attorno a lui e che sono insieme con lui impegnati sul fronte della insurrezione. Infatti qui stavo leggendo adesso il versetto 7, organizzò contro di loro molte azioni di guerra e furono sconfitti e annientati. E conquistò anche Yazer, siamo sempre a oriente del Giordano, e i suoi sobborghi e ritornò in Giudea. Ecco, ritornò in Giudea. E adesso, dal versetto 9, abbiamo a che fare con una narrazione che ci parla di quello che avviene quando Giuda riceve delle richieste di aiuto da parte di giudei che sono perseguitati in questi territori che sono esterni ai confini della Giudea. Infatti c'è da leggere, si allearono allora i pagani di Galad. Galad è regione che sta a oriente del Giordano, altopiano. Il nome Galad è presente in tanti altri testi dell'Antico Testamento e questi si allearono contro gli israeliti, vedete, gli abitanti di quelle regioni ci tengono a prendere le distanze rispetto ai giudei che pure abitano presso di loro da un po' di tempo, forse da diverse generazioni, ma vogliono ben distinguersi per timore della reazione da parte del potere centrale. Evidentemente si è andato accumulando anche un certo risentimento rabbioso verso i giudei e il fatto che per quanto abitassero in quelle regioni comunque facessero costante riferimento sempre a Gerusalemme, al Tempio, al culto che vi veniva celebrato e così via. Fatto sta che adesso questi pagani del Galaad si sono coalizzati per eliminare gli israeliti, quelli di Israele che abitavano nel loro territorio, ma questi fuggirono ad Atema. Atema è una fortezza? Come qui peraltro sta scritto, nella fortezza, in una località che sta a oriente del lago di Kinneret o Genezaret, come si chiama, ricordate quel lago che sta a nord, c'è il Mar Morto, poi la valle del Giordano, a nord il lago, poi ancora più a nord si arriva alle sorgenti del Giordano. E il lago è peraltro quello di cui si parla abbondantemente nei Vangeli, quello che è attraversato dai pescatori con cui Gesù ha a che fare. Ebbene, a oriente, in questa località, e questi che si sono rifugiati là e sono assediati, scrissero questa lettera a Giuda e ai suoi fratelli. Notate ancora una volta, ne avremo a che fare con questa espressione ancora nelle pagine seguenti, questo richiamo alle relazioni fraterne che coagulano attorno a Giuda, Giuda e i suoi fratelli. Già abbiamo incontrato questa espressione a più riprese, ve lo facevo notare, e adesso di nuovo, e vedete che coloro che da quella località di periferia chiedono aiuto, adesso addirittura per iscritto mandano un messaggio perché la situazione è urgentissima, e dunque si inseriscono nel contesto dove determinante è il valore della relazione fraterna, che qui viene ancora una volta segnalata per come Giuda e i suoi fratelli adesso ricevono quella lettera che è stata loro scritta. Eccola qui. Sono riuniti contro di noi i popoli vicini per eliminarci e si preparano a venire a espugnare la fortezza ove siamo rifugiati. Timoteo, governatore, è a capo del loro esercito. Su, vieni a liberarci dalle mani di costoro, perché si è precipitata su di noi una moltitudine. Tutti i nostri fratelli che erano nel territorio di Tobia, Tobia è un ricchissimo possidente, che è un, è, è un figlio di Israele anche lui, ma assimilato, paganizzante, e tutti i nostri fratelli che vivevano e lavoravano in quel territorio sono stati messi a morte, sono state condotte in schiavitù le loro mogli con i figli e gli averi, e sono periti circa un migliaio di uomini. Chiedono aiuto. E adesso, vedete, a questa richiesta se ne aggiunge un'altra, e di seguito poi Giuda e i suoi fratelli dovranno intervenire rapidamente e su due fronti diversi. Leggiamo ancora? Stavano ancora leggendo la lettera ed ecco presentarsi altri messaggeri dalla Galilea, questi vengono dalla regione settentrionale, Galilea, con le vesti stracciate, portando notizie simili, e dicevano che si erano uniti contro di loro gli abitanti di Tolemaide, Tiro e Sidone. Tolemaide sarebbe Acco, sulla costa del mare Mediterraneo. Tiro, Sidone, ancora più a nord, oggi è Libano, e tutta la parte pagana della Galilea per distruggerli. E quando Giuda e il popolo ebbero udito queste cose, si raccolse una grande assemblea per decidere cosa fare per i loro fratelli. Dunque è in questione questa relazione con i fratelli, che in questo caso sono questi giudei disseminati in territori periferici e alle prese con quelle situazioni che stanno precipitando, di cui qui si parla. Ed ecco Giuda e un'assemblea, e tutti alle prese con questi interrogativi a cui bisogna presto dare una risposta. Cosa fare per i loro fratelli posti nella tribolazione e attaccati dai pagani? Giuda disse a Simone suo fratello: scegliti degli uomini. Vedete, Giuda stabilisce che bisogna procedere immediatamente, ma in due direzioni distinte, e dà a Simone suo fratello questo incarico: scegliti degli uomini, corri a liberare i tuoi fratelli della Galilea a nord, io e mio fratello Jonathan andremo nella regione di Galaad a est. Lasciò Giuseppe figlio di Zaccaria e Azaria capo del popolo con il resto delle forze a presidiare la Giudea, dando loro questa consegna. Tenete conto di questa raccomandazione, dando loro a questi due personaggi che rimangono a Gerusalemme, rimangono in Giudea, cioè Zaccaria e Azaria, questa consegna: governate questo popolo ma non attaccate battaglia contro i pagani fino al nostro ritorno. Dunque bisogna evitare assolutamente che questi, che pure hanno un incarico di sorveglianza, di controllo, di gestione delle necessità correnti, si prendano la briga di attivare imprese militari. Ma questo deve essere assolutamente evitato. Fino al nostro ritorno, dice Giuda. E furono assegnati a Simone 3.000 uomini per la spedizione in Galilea, a Giuda 8.000 uomini per la regione di Galaad. E adesso, dal versetto 21 al versetto 23, l'intervento di Simone, fratello di Giuda, in Galilea. Poi leggeremo di quello che avviene in Transgiordania, nella regione del Galaad, dove sarà attivo nel corso di qualche mese, è un'operazione che si svolge nel corso dell'anno 163 avanti Cristo. Non c'è da pensare a eventi che suppongono una lunga programmazione e un'attuazione poi diluita nel corso dei mesi o addirittura degli anni, tutt'altro. Giuda ha dalla sua la brillante efficienza di chi è geniale nei colpi di mano, questo. E adesso intanto Simone in Galilea. dice il versetto 21, Simone si recò in Galilea e sferrò molti attacchi contro i pagani e questi rimasero sconfitti davanti a lui ed egli li inseguì fino alle porte di Tolemaide, ecco, sul mare. Caddero dei pagani circa 3.000 uomini, Simone, sono tutte cifre simboliche naturalmente, fatto sta che Simone portò via le loro spoglie. Quello che conta soprattutto è quello che leggiamo adesso nel versetto 23. Prese poi gli israeliti che erano in Galilea e Arbatà, tra Galilea e Samaria, una regione intermedia, la piana di Israel, per dirla con un'altra denominazione geografica. E questi israeliti che abitavano in quelle regioni con le donne e i figli e tutti i loro averi, li condusse in Giudea con grande gioia, con grande gioia. Vedete, questi vengono invitati, sollecitati, in qualche modo addirittura forzati a trasferirsi in Giudea, intere famiglie che vivevano in quella regione settentrionale, e questo trapianto che avviene così sollecitamente viene qui descritto come un avvenimento particolarmente gioioso. Forse l'esperienza vissuta da costoro in sé per sé ha comportato anche aspetti di fatica, di tribolazione e di disagio, non c'è da dubitarne. Ma è anche vero che la condizione di come dire, di debolezza nella quale si erano trovati, per come gli abitanti di quelle regioni si erano rivolti contro di loro, evidentemente ha incoraggiato questa gente a seguire Simone lungo la strada del ritorno. Si raccolgono, si concentrano, si uniscono famiglie intere. Comunque la Giudea è la regione più sicura, anche se abbandonare casa, una terra abitata ormai forse da anni o da generazioni, attività, relazioni, non è un'impresa comoda per nessuno. Resta vero che la Giudea in questo contesto è la regione più sicura, come vi dicevo. E non chi abita e dimora in quella regione attualmente, per come sono andate le cose, non è sottoposto a delle minacce. Il presidio che è stato collocato in quella regione per tenere d'occhio la situazione, stando alla raccomandazione che leggevamo poco fa, ha ricevuto l'incarico di non intervenire, di non attaccare. Dunque questi adesso con grande gioia vengono condotti in Giudea e lì poi si insedieranno. Quella che per noi è l'assimilazione di nuovi immigrati, che sembra un dramma così sconcertante, qui sembra dare per scontato che sia un'impresa di pronta attuazione a beneficio di tutti. Comunque sia, non è l'unico caso. Adesso ancora, leggiamo dal versetto 24 quello che succede in Transgiordania. Da parte loro, versetto 24, Giuda, Maccabeo e il fratello Gionata passarono il Giordano e camminarono per 3 giorni nel deserto e si imbatterono in Nabatei. Sono arabi. Arabi. Il contatto con questi Nabatei è un contatto pacifico e ricevono informazioni più che mai allarmanti da questi abitanti di quelle regioni, che sono molto esperti, sempre molto informati di quello che sta succedendo, e questi Nabatei vennero al loro incontro pacificamente e narrarono loro tutte le vicende dei loro fratelli nella regione del Galaad, e che molti di loro erano assediati in Bozra e Bozor, in Alemma, Casfo, Maked e Karnain, tutte località di quella regione che sta a oriente e a nord-est rispetto alla Giudea. e che tutte queste città erano fortificate e grandi e ve ne erano pure rinchiusi nelle altre città di Galaad, e dicevano i nabatei: per il giorno dopo era stabilito di dare l'assalto alle fortezze, espugnarle ed eliminarle ed eliminare tutti i costori in un sol giorno. Dunque un'informazione preziosa che rende necessario un intervento pressoché immediato, il soccorso a cui bisogna dedicarsi per quei tali che già a scadenza di poche ore sarebbero oggetto di un intervento distruttivo, sarebbero assediati e certamente catturati e là dove avevano cercato rifugio e poi eliminati. Dunque adesso Giuda subito interviene con la sua gente. L'intervento ha molta audace, ma la questione determinante, vedete il testo man mano, anche se in modo un po' serpeggiante, continua a mandarci questo segnale, la questione determinante è il discernimento della fraternità. E allora qui dice che questi il giorno appresso sarebbero stati eliminati, informazione da parte dei nabatei. Allora Giuda, eccolo qui, con il suo esercito tornò indietro subito per la via del deserto verso Bozra. Prese la città, passò ogni maschio a fil di spada, si impadronì di tutte le loro spoglie, incendiò la città, certamente non è un'impresa delicata. Nella notte partì di là, vedete, adesso di notte compiono un percorso di quasi 50 chilometri, probabilmente partono già ancora al crepuscolo del giorno prima, fatto sta che la mattina dopo arrivano in una località che è quella di cui si parlava precedentemente, quella certa fortezza di nome Datema, leggo ancora. Verso il mattino, ecco dunque, qui è partì di notte, e per andare verso quella fortezza, e verso il mattino, versetto 30, alzarono gli occhi ed ecco gran folla che non si poteva contare, issava scale, macchine per espugnare la fortezza. Dunque già l'operazione repressiva destinata a eliminare la presenza dei giudei è in atto, e già attaccava gli assediati. Giuda, vedendo che la battaglia era già incominciata e che le grida della città arrivavano al cielo per il suono delle trombe e le urla altissime, disse ai suoi soldati: combattete oggi per i vostri fratelli. Combattete oggi per i vostri fratelli. È una questione di fraternità. Questa è la motivazione che dà senso all'audacia di un'impresa che sembra così come dire, insopportabile, oltretutto per coloro che sono reduci da giornate di cammino e una notte di corsa affannosa senza il ristoro necessario. Ebbene, irruppero in tre schiere alle loro spalle, diedero fiato alle trombe, a sorpresa naturalmente e tutto a loro vantaggio, innalzarono grida e invocazioni, e nell'esercito di Timoteo si sparse la notizia che c'era il Maccabeo e fuggirono davanti a lui. Egli inflisse loro una grave sconfitta e ne rimasero uccisi in quel giorno circa 8.000. Dunque, un fuggi generale. La notizia sconvolge gli animi di quei tali che stavano assediando i giudei asserragliati nella fortezza. L'impresa realizza qui un risultato del tutto favorevole, in modo strepitoso, determinante è il valore di riferimento che è stato citato, esplicitato, sottolineato a più riprese. Qui è in questione la vita dei fratelli. E a questo punto, versetto 35, poi piegò su Alim, altra fortezza, o Alema, la salì e la prese e ne uccise tutti i maschi, la saccheggiò e le appiccò il fuoco. tolse il campo di là e conquistò Casfo, Maked e Bozor e le altre città del Galaad. E dopo questi fatti Timoteo raccolse un altro esercito e si accampò di fronte a Raffon. Qui adesso avviene lo scontro decisivo, un'altra fortezza che si chiama, in questa località che si chiama Raffon, ed ecco Timoteo, il governatore, presidia quella località con le truppe ben organizzate secondo lo schema proprio di uno schieramento militare, ma Giuda, vedete, segue altri criteri. La forza di impatto che Giuda e i suoi uomini sono in grado di esprimere sconvolge quelli che sono gli schemi degli schieramenti militari secondo la tradizione. Della guerra. Ed ecco qui ci siamo. Dice che Timoteo con le sue truppe è accampato di fronte a Raffon, ed ecco il versetto 38. Giuda mandò a esplorare il campo e gli riferirono: sono radunati con lui tutti gli stranieri che ci circondano, sono un esercito imponente. Anche gli arabi sono assediati, no, sono assoldati come suoi ausiliari, sono accampati al di là del torrente, sono pronti a venire a battaglia con te. Dunque esploratori informano Giuda, e Giuda andò incontro a loro, e Timoteo si rende conto, vedete, adesso ne parla con gli ufficiali delle sue truppe, che se loro ci attaccano noi non ce la faremo a sostenerli, perché le truppe di Timoteo, per quanto imponenti, sono determinate da altre modalità di ordine tattico, di ordine logistico, e infatti così vanno le cose. Timoteo disse ai comandanti del suo esercito, mentre Giuda e il suo esercito si avvicinavano al torrente: se passerà per primo contro di noi non potremo resistergli, perché sarà molto potente contro di noi. Se invece si mostrerà titubante, porrà il campo al di là del fiume, andremo noi contro di lui e avremo la meglio. Dunque, se potessimo manovrare, come avviene sui campi di battaglia, secondo le modalità tradizionali, ecco che noi avremo la meglio. Ma se questi ci attaccano subito e noi non siamo in grado di reagire, infatti così vanno le cose. Quando Giuda si avvicinò al corso d'acqua, dispose gli scribi del popolo, gli scribi sono poi gli ufficiali, lungo il torrente con questi ordini: non permettete che alcuno si fermi, ma vengano tutti a combattere. E passò per primo contro i nemici e tutto il popolo dietro di lui. Giuda veramente intraprendente. I pagani furono travolti davanti a lui, gettarono le armi e fuggirono nel tempio di Carnain. Dunque anche in questo caso non c'è resistenza. Le truppe si dissolvono quasi come paglia nel vento, e ci sono fuggiaschi che cercano rifugio in un santuario che è presente in quella località. Carnain, dice qui, è il versetto 43. Carnain vuol dire le corna, corna. È un duale, corna. Keren è il corno, Carnain sono le due corna. E conquistarono la città e appiccarono il fuoco al tempio, con quanti c'erano dentro, niente meno. E così Carnain fu vinta, non poté resistere di fronte a Giuda, e adesso viene demolito il santuario di Carnain, la divinità che vi si venerava, e nello stesso tempo le truppe del governatore, demoralizzate, sconvolte, incapaci di manovrare, si dissolvono. E allora Giuda radunò, ecco qui adesso, vedete, dal versetto 45, una pagina molto interessante, perché adesso Giuda guida quei giudei che è andato raccogliendo in quelle località dove erano oggetto di persecuzione così aspra da parte degli altri abitanti della regione, li raccoglie e li conduce lungo la strada di un nuovo esodo, l'esodo per eccellenza dall'Egitto, quelli che erano schiavi del faraone, che furono in grado di uscire, attraversare il mare, attraversarono il deserto, ecco. Ma adesso è un nuovo esodo, un viaggio di ritorno, vedete, Giuda e i suoi uomini collaboratori così energici e risoluti e così generosi e coraggiosi, ma imprese che comunque non sono esaurienti e definitive, ma lì per lì hanno ottenuto un successo molto significativo, che comunque ha garantito la sopravvivenza di quei molti giudei che erano addirittura condannati allo sterminio. Ed ecco adesso Giuda radunò tutti gli israeliti che erano nella regione di Galaad, dal più piccolo al più grande, con le donne, i figli e gli averi. Vedete, qui è una carovana adesso, non soltanto di guerrieri in grado di correre, combattere con la massima agilità e disinvoltura. Qui si tratta di famiglie intere, donne, figli e i loro beni, carovana sterminata per andare nella Giudea, per riportarli in Giudea. Vedete, in questo caso è un viaggio di ritorno alla terra. E arrivarono a Efron, e qui devono attraversare questa località in modo pacifico, ed invece gli abitanti di questa località che si chiama Efron si oppongono, c'è una resistenza, non vogliono consentire il passaggio, quello che peraltro avvenne anche quando i progenitori attraversarono il deserto, e allora chiesero di attraversare il territorio di Edom, poi il territorio di Moab, il territorio di Am, e il passaggio fu rifiutato a suo tempo, quello che si legge nel libro dei Numeri e poi nel libro del Deuteronomio, e qui è un episodio che si ripete. Interessante, perché vedete questa pagina così essenziale rievoca messaggi che furono annunciati in epoca precedente dai grandi profeti, nel libro di Isaia, nel libro di Sofonia, il ritorno degli esuli, il ritorno di coloro che sono dispersi, il ritorno di coloro che sono lontani, e questa ricomposizione della comunione fraterna, e la rievocazione di quello che avvenne al tempo dell'esodo dall'Egitto. E in questo caso, vedete, la opposizione incontrata adesso presso gli abitanti di Efron, città posta lungo il percorso, grande, particolarmente forte, non era possibile evitare da nessuna parte, bisognava passarvi in mezzo. E gli abitanti della città avevano chiuso loro il passaggio, barricando le porte con pietre. E Giuda mandò a far loro proposte pacifiche, dicendo: attraverseremo il tuo paese solo per tornare al nostro, nessuno vi farà alcun male, solo passeremo a piedi. C'è di mezzo tanta gente, gente disarmata, ci sono le donne, i bambini, gli anziani, carovane pacifiche, ma non vollero aprirgli. E Giuda fece annunciare a tutta la truppa che ciascuno si accampasse dove era. E vedete, Giuda comunque non si ferma, deve procedere. E i militari si fermarono e diedero l'assalto alla città tutto quel giorno e tutta la notte, e la città dovette arrendersi. E Giuda passò tutti i maschi a fil di spada e la distrusse totalmente, e ne prese le spoglie e attraversò la città sopra i cadaveri, niente meno, pur di realizzare quella che sembra dall'esterno un'impresa propriamente pacifica, ma è una pacificazione che, vedete, passa sopra i cadaveri. La contraddizione per noi esplode in maniera clamorosa, siamo alle prese con una vicenda che è ancora in piena ebollizione, è in atto una ricerca, è un discernimento che non lascia in pace le coscienze di nessuno, ma intanto, vedete, Giuda passò. Ecco, e Giuda si porta dietro tutta quella gente, e allora attraversò il Giordano, ecco il versetto 52, verso la grande pianura di fronte a Beisan, che si chiama Bet-Shean, quindi attraversano il Giordano, la valle del Giordano adesso, e Giuda sollecitava quelli che rimanevano indietro e confortava il popolo durante tutto il viaggio, finché giunsero nella Giudea. E salirono il monte Sion in letizie, gioie, e offrirono olocausti, perché senza aver perduto neppure uno di loro erano tornati felicemente. Dunque, vedete, la marcia si sviluppa fino alla festa finale, in questo versetto 54. È come una processione sacra questo nuovo esodo che coinvolge gli abitanti di quelle regioni che erano esposti al rischio dello sterminio. Una processione sacra fino a questa festa che è espressione della massima gioia, quando possono salire il monte Sion e partecipare al culto nel Tempio. Notate la figura di Giuda, come descritto qui, il suo modo instancabile di incoraggiare, di raccogliere i ritardatari, sollecitava quelli che rimanevano indietro, versetto 53, confortava il popolo durante tutto il viaggio, è Giuda. E adesso vedete questa massa di emigrati rientrata in Giudea, nella terra di Israele, e tutto all'insegna di vincoli di fraternità che sono confermati in modo tale da superare le distanze di spazio che pur avevano segnato la dispersione, e superare anche le situazioni di oggettiva estraneità che il tempo comunque ha determinato nel rapporto tra coloro che da generazioni ormai sono dispersi in altri territori e gli abitanti della Giudea. E Giuda ci tiene a ricondurre anche le presenze marginali all'interno di quella comunità che è saldata su un rapporto di appartenenza all'unico popolo, perché unico è il Signore che ha fatto alleanza con Israele. Fatto sta che adesso qui ci sono alcune pagine interessanti per noi, poi una notizia che riguarda nel capitolo 6 ormai la morte di Antioco, il re. Da prima, versetto 55, cosa veniamo a sapere? Veniamo a sapere che nel frattempo quei due che avevano ricevuto l'incarico di presidiare il territorio, ma non attaccare, e invece si sono messi in testa che anche loro sono in grado di compiere imprese, e imprese gloriose, si illudono, una presuntuosa disobbedienza alla loro. Infatti, nel tempo in cui Giuda e Jonathan erano rimasti in Galaad e Simone, loro fratello, in Galilea, di fronte a Tolemaide, Giuseppe, figlio di Zaccaria, e Azzaria, comandanti dell'esercito, vennero a sapere delle imprese gloriose e delle battaglie che avevano compiute, e dissero, vedete che qui ho usato il termine, imprese gloriose, la andragazia, da cui andrangheta, andrangheta viene da andragazia, e imprese gloriose, E allora cosa dicono? Facciamoci anche noi onore e usciamo a combattere contro i pagani che ci circondano? Diamoci da fare. Diedero ordine ai soldati che erano con loro e si diressero a Iamnia, ma a Iamnia è asserragliato Gorgia, il generale dell'esercito Siro. e Gorgia uscì dalla città con i suoi uomini incontro a loro per attaccarli. E Giuseppe e Azaria furono vinti e inseguiti fino nel territorio della Giudea. In quel giorno caddero circa 2000 uomini del popolo di Israele. Dunque ci fanno una figuraccia, ma provocano un disastro. Sono disobbedienti, presuntuosamente disobbedienti. E vedete, si illudono di poter anche loro far valere quello stesso carisma di cui ha dato prova Giuda, danno prova i fratelli di Giuda. È un falso carisma, l'andragazia, un falso carisma, perché, vedete, subito dopo leggiamo che toccò questa grave sconfitta al popolo perché non avevano ascoltato Giuda e i suoi fratelli pensando di compiere geste eroiche. Qui è di nuovo il verbo corrispondente, andragazzise. Pensavano di compiere geste eroiche. Questo falso eroismo, ecco, si chiama 'ndrangheta. Il falso eroismo. Un carisma che viene acquisito come la maschera presuntuosa della propria incompetenza, della propria violenza indiscriminata. Ma determinante, vedete qui, è l'alternativa tra questo falso eroismo e la salvezza di Israele che dipende dalla presenza dei fratelli. Fratelli. Vedete che qui stavo leggendo, toccò questa grave sconfitta al popolo perché non avevano ascoltato Giuda e i suoi fratelli, pensando di compiere geste eroiche, ecco andragazzise, pensando di compiere geste eroiche, ma essi non erano della stirpe di quei valorosi per le cui mani era stata compiuta la salvezza in Israele. La salvezza in Israele dipende dalla presenza dei fratelli. Quella presunzione diventa motivo di distruzione. È proprio il rifiuto di quel principio di comunione da cui dipende la vita di Israele e la sua salvezza nel corso della storia umana, che è la fraternità. Ed è l'andragazia, la presunzione di essere protagonisti di imprese eroiche che in realtà sono motivo di corruzione, di dispersione, di cancellazione di Israele, laddove qui invece tutta la vicenda è interpretata come un processo storico che ridà una configurazione che emerge in maniera positiva al popolo dell'Alleanza che è passato attraverso tante vicissitudini. E in più vedete che ci sono i versetti seguenti, dove ancora troviamo conferma rispetto a quello che abbiamo appena letto, perché qui il versetto 63 aggiunge che il prode Giuda e i suoi fratelli, crebbero in grande fama presso tutto Israele, presso tutti i popoli ai quali giungeva notizia del loro nome. Si adunavano attorno a loro, acclamandoli. E dunque Giuda e i suoi fratelli, questo è principio di comunione, vi dicevo, Giuda e i suoi fratelli, e c'è una moltitudine di altri che appartengono al popolo di Israele che man mano si vengono raccogliendo attorno a loro, ma attorno a loro non solo fisicamente, ma qui c'è di mezzo il discernimento del valore di riferimento, questa relazione di fraternità. E relazione di fraternità vuol dire relazione di appartenenza all'unico Signore, in una comunione che è segnata dall'alleanza che fu istituita a suo tempo. E ad ecco, vedete che qui leggiamo ancora che Giuda con i suoi fratelli uscì ancora per combattere contro i figli di Esaù, nella regione meridionale, colpì Hebron. Hebron è una località che comporta una reminiscenza che risale niente meno che ad Abramo, e poi a Davide, Hebron. E dunque Giuda interviene, Hebron, le sue dipendenze, distrusse le sue fortezze, diede fuoco tutto intorno alle sue torri, Giuda con i suoi fratelli. Poi levò il campo per andare nel paese dei Filistei, sulla costa, e attraversò Maresa. In quel giorno caddero in battaglia i sacerdoti, notate, sacerdoti i quali, smaniosi di eroismi, qui di nuovo è il nostro verbo, andragazzise, smaniosi di eroismi, erano usciti a combattere inconsideratamente. E quindi Giuda piegò su Asdod, terra dei Filistei, distrusse i loro altari, bruciò le statue dei loro dei, mise a sacco la loro città e fece ritorno in Giudea. Dunque, altre imprese di Giuda e dei suoi fratelli, dove vedete, qui è proprio determinato, sottolineato ancora una volta il criterio di discernimento in base al quale vengono esclusi i comportamenti di sacerdoti scriteriati. C'è una certa presa di posizione polemica nei confronti di personaggi che di per sé svolgono un ruolo così prezioso e prestigioso, i sacerdoti. Già abbiamo notato che ci sono e ci devono essere, ma bisogna tenerli a bada, sacerdoti scriteriati, che sono stati capaci di inventarsi il programma di imprese eroiche, e in questo loro fasullo eroismo sono stati capaci soltanto di cadere in battaglia in maniera clamorosa. E dunque è invece Giuda che procede, vedete, nel suo cammino, con questi richiami a niente meno che ad Abramo, a Davide, e poi al conflitto con i Filistei. Episodio che leggiamo nel primo libro di Samuele, capitolo 5, quando addirittura i Filistei, proprio quelli di Asdod, catturarono l'Arca Santa, ma poi l'Arca Santa trovò la strada per liberarsi dalla cattura dei Filistei. Ma episodi che leggiamo in quelle pagine. Rapidamente, in questi minuti che abbiamo a disposizione, leggiamo i versetti che seguono nel capitolo 6, una sezione dedicata alle imprese di Giuda fuori della Giudea, e adesso abbiamo a che fare con la morte di Antioco IV, e quindi quello che avverrà poi al tempo del suo successore. Ma per adesso leggiamo 17 versetti, ma ne veniamo a capo rapidamente. Il re Antioco, intanto, percorreva le regioni settentrionali e seppe che era in Persia la città di Elimaide, famosa per ricchezza e argento e oro. E lui ha intrapreso questa campagna militare perché ha bisogno di, colmare le casse del suo regno, le casse che sono state svuotate per tutte le spese necessarie, e oltretutto le campagne militari già condotte da Antioco IV hanno determinato l'esigenza di saccheggiare a più non posso. Per di più deve pagare un tributo ai Romani, come già sappiamo, e in queste cose i Romani sono piuttosto precisi, e quindi è alla caccia di un bottino, ricchezze, argento, oro, e ha saputo che lì in quella località c'era un tempio ricchissimo dove si trovavano armature d'oro, corazze, armi lasciate là da Alessandro figlio di Filippo, niente meno, Alessandro il Macedone, il re Macedone che aveva regnato per primo sui Greci. Allora vi si recò e cercava di impadronirsi della città e di depredarla, ma non vi riuscì, perché il suo piano fu risaputo dagli abitanti della città, che si opposero a lui con le armi. Egli fu messo in fuga e dovette partire di là con grande tristezza e tornare in Babilonia. Torna indietro, deve arretrare. Notate questo suo progetto di saccheggio, è un fallimento, ma fallisce tutta la sua campagna militare ed è una situazione di grande tristezza. Qui il termine tristezza adesso ritorna più volte nelle righe che leggiamo. Lippi, la tristezza, è una forma depressiva, è Antioco IV, personaggio epifane, magnifico, in realtà come succede in casi del genere, questa sua magnificenza poi in realtà era la maschera che copriva una psiche derelitta, che al momento opportuno va a sprofondare in un abisso depressivo. Infatti venne un messaggero in Persia, adesso riceve notizie circa quello che è successo in Giudea, un messaggero ad annunziargli che erano state sconfitte le truppe inviate contro Giuda, che Lisia si era mosso con un esercito tra i più agguerriti, ma era rimasto sconfitto davanti a loro, e che quelli si erano rinforzati con armi e truppe e bottino ingente riportato dagli accampamenti che avevano distrutti, e che inoltre avevano demolito l'idolo da lui innalzato sull'altare in Gerusalemme, l'abominio della desolazione, ricordate, e avevano circondato il santuario con mura alte come prima, e anche Bet-Sur, che era una sua città, è stata conquistata da Giuda, Bet-Sur, più a sud. Il re, sentendo queste novità, rimase sbigottito, scosso, terribilmente, si mise a letto, cadde ammalato per la tristezza, di nuovo, perché non era avvenuto secondo i suoi desideri. Dunque, la sconfitta di Lisia, i progressi dei ribelli, oltre al fatto che lui non è riuscito a conquistare quella preda così preziosa su cui confidava, l'eliminazione dell'idolo dal santuario di Gerusalemme, e questa tristezza patologica la sua. Ed ecco l'agonia di Antioco IV. Dove vuole portarci il testo che stiamo leggendo? Adesso ci arriviamo subito. Rimase così, versetto 9, molti giorni, perché si rinnovava in lui una forte depressione, lippi anche qui, e di nuovo il termine tristezza, e credeva di morire. Allora chiamò tutti i suoi amici e disse loro: se ne va il sonno dei miei occhi e ho l'animo oppresso dai dispiaceri. Ed è un momento nel quale, mentre è in atto ormai un'agonia, Antioco IV riconosce qual è stata la sua responsabilità nel fallimento a cui adesso è giunto e con cui deve fare i conti. Chiamò tutti e dice: ecco, sono oppresso dai dispiaceri, ho pensato, in quale tribolazione sono giunto, in quale terribile agitazione sono caduto, io che ero così fortunato e ben voluto sul mio trono. Ecco la disgrazia del mio regno. E adesso afferma: ora mi ricordo dei mali che ho fatto in Gerusalemme, portando via tutti gli arredi d'oro e d'argento che vi erano e mandando a sopprimere gli abitanti di Giuda senza ragione. Riconosco che a causa di queste cose mi colpiscono questi mali, ed ecco muoio nella mia più nera tristezza in paese straniero. Dunque, la disgrazia del mio regno, dice Antioco, è dipesa dal fatto che ho offeso Dio saccheggiando il Tempio e aggredendo Israele. Notate bene che qui non si tratta esattamente di una conversione di Antioco IV, poi sono quelle cose che solo Dio Onnipotente conosce, ma è il dolore che è raddoppiato per la sua sconfitta, ma perché si è reso conto di avere impostato la sua vita per colpire come suo avversario l'interlocutore rispetto al quale lui invece è sconfitto. E E d'altra parte qui, vedete, tra le righe affiora ancora una volta il vero protagonista di questa vicenda. È il Signore, dinanzi al quale anche Antioco IV deve arrendersi. E il popolo dell'alleanza, Israele, è presente nella storia umana come segno rappresentativo in mezzo alle vicende più complesse e spesso drammatiche, con tante contraddizioni di cui non ci si può dimenticare, ma è il sacramento che rivela questa presenza. E Antioco muore, la sua esistenza è prigioniera di un dolore inconsolabile, una malattia inguaribile, e muore con la consapevolezza di essere responsabile del disastro di cui adesso registra le conseguenze fino alla morte. E infatti qui poi leggiamo che chiamò Filippo, uno dei suoi amici, lo costituì reggente su tutto il suo regno. Di per sé il reggente sarebbe Lisia, quel tale che è rimasto ad Antiochia, ma adesso abbiamo a che fare con questo atto finale di Antioco che manifesta una decisione amministrativa che sarà premessa di un conflitto tra posizioni di potere, perché Lisia sarebbe il suo viceré ad Antiochia, ma adesso nomina invece questo Filippo, uno dei suoi amici, lo costituì reggente su tutto il suo regno e gli diede il diadema e la veste regia e l'anello con l'incarico di guidare Antioco, suo figlio, che ha 9 anni, e di educarlo al regno. E il re Antioco morì in quel luogo nel 149, dunque è il 163, lo stesso anno in cui a Gerusalemme viene restaurato il Tempio. E Lisia fu informato che il re era morto, dispose che regnasse Antioco figlio di lui, perché Lisia ancora si ritiene reggente, e adesso tra i due ci sarà naturalmente un conflitto, una fragilità istituzionale che comunque sarà del tutto a favore di Israele, perché Giuda potrà approfittare di questo fatto che adesso, mentre Antioco l'erede, che sarà quinto, deve crescere, e due reggenti sono in competizione tra di loro. Intanto Antioco, il figlio del re morto, viene intronizzato con il titolo di Eupatore veramente, Eupatore, che vuol dire il buon padre, il figlio del buon padre, Eupatore, qui c'è, sì, Eupatore, il buon padre sarebbe Antioco IV, beh, siamo in un contesto nel quale è messo fortemente in discussione e viene dimostrata l'esigenza di un discernimento radicale per quanto riguarda il valore della famiglia, della fraternità e della continuità rispetto alla eredità ricevuta dai padri. Fermiamoci. Per quanto riguarda il futuro, dunque, noi siamo d'accordo così, anche Donaldo è d'accordo così, noi continuiamo a vederci con la solita modalità di rispetto delle regole.
Martedì, mi dicevo aggiungere.
Ah, ecco.